quei pusher degli arruolati come kamikaze. In comune i terroristi di Parigi e di Bruxelles non hanno solo il jihad. Prima di fare i kamikaze vivevano di criminalità. Ecco come hanno varcato quel confine. Di Roberto Saviano. Brahim Abdeslam, il terrorista che la sera del 13 novembre si fece saltare in aria davanti alla brasserie di Boulevard Voltaire a Parigi, era noto alle forze dell'ordine per furto e traffico di droga, reati per i quali era già stato processato. Suo fratello Salah, che era riuscito a scappare ed è stato arrestato 4 mesi dopo a Molenbeek, ormai famoso quartiere arabo di Bruxelles, nel 2010 era finito in prigione in Belgio per rapina insieme ad Abdelhamid Abaoud, considerato la mente degli attentati nella capitale francese, e rimasto ucciso durante l'operazione di polizia a Saint-Denis a novembre. I fratelli Abdeslam, nel 2013, a Molenbeek avevano preso in gestione un bar diventato la loro base per lo spaccio di hashish, e il locale era stato poi chiuso per traffico di droga. Anche i fratelli Khalid e Ibrahim El Bakraoui, due dei kamikaze degli attentati di Bruxelles, avevano precedenti per spaccio di droga e rapina. Ayoub El Kazzani, l'attentatore del treno Amsterdam-Parigi bloccato da alcuni passeggeri nell'agosto del 2015 prima di compiere una strage a colpi di Kalashnikov, era stato invece condannato da un tribunale spagnolo per traffico di droga. Kerif Kouaki, uno dei terroristi dell'attentato a Charlie Hebdo, aveva vissuto nella periferia nord-est di Parigi, dove droga e piccoli crimini erano la sua occupazione principale prima di diventare jihadista insieme al fratello Sad. I terroristi islamisti hanno quasi sempre un passato da pusher o da criminali comuni, eppure questo non diventa tema di dibattito. Sembra che la cosa sia una pura casualità. Passano da esperienze di criminalità organizzata a esperienze di prassi terroristica senza modificare i propri comportamenti, sfruttano l'esperienza criminale per continuare a spacciare e riciclare denaro allo scopo di sostenersi e per continuare ad approvvigionarsi di armi prima usate nei conflitti tra bande, ora negli attentati. Tutto questo incredibilmente risulta secondario nel dibattito internazionale sulle stragi. Come mai? È difficile individuare la chiave giusta, perché forse neanche esiste, ma è doveroso sgombrare il campo dai travisamenti che hanno viziato il racconto degli attentati terroristici avvenuti in Belgio il 22 marzo 2016 e prima ancora in Francia il 13 novembre 2015. Quelli per cui noi europei, utilizzando una metafora scacchistica, saremmo in una situazione di potenziale scacco al re. L'errore è quello di trattare i gruppi che progettano, preparano e compiono attentati esclusivamente come un'emanazione diretta del califfato, come una sua declinazione, senza riflettere sullo specifico delle loro azioni. Lo sguardo di molti analisti si sofferma sulla dottrina fondamentalista, su come si diventa kamikaze, e anche quando si approfondisce, a contare è essenzialmente il dato militante, la pratica religiosa che diventa pratica terroristica e l'incidenza di tutti questi fattori nel contesto delle seconde generazioni di immigrati. Si stenta a comprendere che la strategia dell'IS nei territori occupati dal califfato e altrove è ascrivibile a prassi che siamo di solito abituati ad analizzare e comprendere, e nei tribunali a processare con riferimento alle organizzazioni criminali in senso stretto. Generazione IS, dalle banlieue alla jihad. Saviano, criminali prima che terroristi. L'arresto di Salah Abdeslam costituisce, questo sì, un punto di non ritorno, poiché ci aiuta a leggere diversamente la storia di questi giorni. Il quartiere di Molenbeek a Bruxelles, dove Salah si nascondeva, pur essendo un quartiere con tante anime, dunque non ascrivibile all'idea di ghetto in senso stretto, non lo trattava come un corpo estraneo. anzi, al suo arresto ha vissuto una sorta di ribellione, come accade nelle periferie del mondo quando a essere arrestati sono giovani affiliati ai clan locali. Accade in Italia, in Serbia, in Messico e oggi, con forme e modalità diverse, in Belgio. Molenbeek è un quartiere vicinissimo al centro di Bruxelles. Ci vivono moltissimi immigrati provenienti dal Nord Africa e dai paesi arabi. Ospita 22 moschee e il vice sindaco Ahmed El Kannous ha dichiarato al Guardian che non è nei centri ufficiali che avviene il reclutamento, ma nei luoghi di preghiera clandestini. Ciò nonostante, il quartiere ha risposto con fastidio all'arresto di Salah Abdeslam, lanciando salsa di pomodoro verso i militari. Su questo vale la pena soffermarsi, perché quando in un quartiere capita che ci sia chi si mantiene con spaccio di droga e ricettazione, quando un quartiere è attraversato da immigrati, talvolta irregolari, ecco che un ricercato diventa un problema perché attira polizia e retate. Non è casuale che negli anni 70 i brigatisti rossi, come i militanti di Action Directe o della RAF, spesso sparissero in quartieri borghesi, non solo perché loro luoghi di origine, ma anche perché se avessero cercato riparo in quartieri popolari che vivevano prevalentemente di criminalità e fossero stati identificati, sarebbero stati immediatamente invitati ad andar via. Al contrario, quando capitava che venissero accolti, accadeva per autorizzazione dell'organizzazione criminale egemone. Qui c'è qualcosa di diverso, un quartiere, una parte di esso, che sembra aver difeso e tutelato un ricercato considerandolo un pericolo, ma non un corpo estraneo. La pratica mafiosa è esattamente quella che utilizza l'IS nella protezione dei suoi militanti. I quartieri a maggioranza islamica stanno con loro pur non condividendone tattica e strategia di guerra, pur guardando con fastidio al loro universo di senso. E i militanti dell'IS agli occhi dei ragazzi islamici, che non sono simpatizzanti del radicalismo, che non ucciderebbero mai per motivi religiosi, né si farebbero mai saltare in aria, o che magari neppure frequentano moschee, diventano amici sventurati che hanno superato una linea di demarcazione. Non c'è consenso, ma c'è empatia, sono compagni che sbagliano. Questi giovani che si arruolano nell'IS sanno più di furti d'auto che di Corano, ha scritto lo scrittore belga David Van Reybrouck riferendosi ai terroristi. E allora cosa sta pagando l'Europa? E cosa stanno pagando Francia e Belgio? Il fallimento assoluto dell'aver considerato il crimine una sorta di male marginale da tollerare fino a quando si fosse mantenuto dentro i confini della periferia. Spacciano, si ammazzano tra di loro e vanno bloccati solo quando alzano il tiro, escono dal recinto e arrivano al centro delle città. È un fallimento che ha una radice anche negli errori commessi sul piano urbanistico negli anni 70, spesso ascrivibili non a governi di destra, bensì a esecutivi socialisti o socialdemocratici. Progetti teoricamente affascinanti, figli di idee progressiste, ma che da soli non potevano evitare che i nodi venissero al pettine. Il fallimento si è realizzato quando le nuove generazioni cresciute ai margini dell'Europa hanno preso coscienza del disinteresse di fondo per i loro destini da parte delle società che li ospitavano. Perditi pure, purché tu lo faccia lontano dai miei occhi. Quando hanno finito per considerare le loro vite già perdute poiché insignificanti, con l'unica opzione di far denaro con il crimine comune, alcuni hanno reagito ritenendo di essere nel giusto a combattere per una causa comune, uno Stato islamico globale. Un'idea grande, un'utopia che condivisa diventa l'unica possibilità di riscatto. Questa logica aiuta a entrare in una dialettica con la morte assolutamente quotidiana, ecco perché il salto tra il crimine comune e il fondamentalismo islamista non è affatto così improvviso, la linea di demarcazione c'è, ma basta un passo per superarla. La storia delle cellule fondamentaliste in Europa viene invece raccontata secondo l'interpretazione suggerita dallo stesso califfato, che riesce agevolmente a farci credere quanto a esso funzionale. E se chi sposa la causa, la vita se la gioca come su una scacchiera per cercare emancipazione dal ghetto, per ribellarsi al ghetto, la scelta del fondamentalismo arriva in fondo come un salto quasi obbligato e non è diversa dalla scelta della pratica criminale. E se dai contrasti derivanti dalla lotta di classe l'Europa credeva di essersi liberata, eccoli che rientrano dalla porta principale nelle manifestazioni prima di crimine organizzato e poi di fondamentalismo islamista, pratiche che in determinate realtà finiscono per coincidere. Al di là degli addestramenti in Siria, chi si arruola sa esattamente come muoversi perché ha ben presente la pratica criminale, riconosce poliziotti in borghese, sa come gestire l'ansia, sa dove acquistare armi, come farle circolare, sa come muoversi sui mercati clandestini. E in ultimo sa come sfruttare le maglie fin troppo larghe attraverso cui entrano i capitali che finanziano le cellule terroristiche, sa riconoscere le incompetenze e la corruzione delle polizie in Francia e in Belgio, le misura da decenni attraverso la competizione che ha con loro nel controllo del territorio. Il Belgio paga una strategia di assoluta tolleranza del traffico criminale lasciato proliferare entro i limiti della periferia, dove faide e conflitti venivano considerati utili per una sorta di autocontrollo, un uccidersi tra loro in cui la polizia interveniva a tagliare le cime troppo alte delle piante criminali, ma mai a estirpare la radice. Traffico di droga e di armi da un lato, riciclaggio ed evasione dall'altro sono state le debolezze del Belgio più di qualsiasi altra cosa. Ma come può un narcotrafficante diventare terrorista? Domanda ingenua. Dal Messico all'Ucraina passando per l'Italia, le organizzazioni mafiose vivono una sorta di semplicistica interpretazione da parte dell'opinione pubblica, ossia la convinzione che ammazzino solo coloro che rientrano nelle loro logiche rivali e di opposizione. Nulla di più falso. Le mafie uccidono da sempre innocenti, per errore, per caso o per terrorizzare. Quindi formano persone in grado di perpetrare violenza. Ma il tema non è questo, è l'esistenza di generazioni europee, così come africane, sudamericane e asiatiche, che vivono con l'idea che ogni miglioramento economico coincida con il rischio del carcere, con la prospettiva di una vita meno che mediocre, ma protetta, o una vita con possibilità di crescita economica e di responsabilità, ma ottenuta uccidendo e mettendo in conto di poter essere uccisi. A Napoli come a Molenbeek il sogno di fare soldi significa giocarsi la vita. In molti quartieri europei non c'è per gran parte dei giovani altra strada di crescita che rischiare la vita, ammazzare, essere ammazzati o prendersi decenni di galera. E qui accade il cortocircuito. Quando si decide di morire e di non fare la fine dei propri compari in carcere, quando si decide di morire non in una faida, ma uccidendo e dandosi un senso maggiore, una fama maggiore, un riconoscimento, quando si decide di morire per il jihad, ecco che, vista da questa prospettiva, la morte in un attentato suicida non è una scelta così distante dalle vite di una generazione che ha il proprio corpo come unico capitale e la violenza come moneta da spendere nel commercio quotidiano. Dopo gli attentati di Parigi di novembre è apparso su Le Monde un editoriale a firma di Olivier Roy, politologo e profondo conoscitore dell'Islam, che ha fatto molto discutere. Riguardo agli attentatori kamikaze, Roy ha parlato di rivolta generazionale e nichilista. Qualcuno potrebbe pensare a un ossimoro che nasce non nel radicalismo religioso, ma come conseguenza degli aspetti più disumanizzanti della globalizzazione, tra cui la frustrazione e l'emarginazione che vivono i figli delle seconde generazioni di immigrati. Però non ci troviamo di fronte a una rivolta dell'Islam o dei musulmani, ma a una rivolta di giovani che hanno in comune l'isolamento dalla società in cui sono cresciuti e la voglia di rivincita su questa. Che la loro battaglia abbia poco a che fare con l'ortodossia religiosa e opinione anche del professore belga Rick Colsaret, che studiando i motivi che spingono i giovani occidentali a unirsi all'IS ha notato che il loro processo di reclutamento avviene molto velocemente e non richiede una vera e profonda radicalizzazione. A differenza degli estremisti e dei terroristi del passato, i foreign fighters che si arruolano oggi lo fanno spesso con una superficiale conoscenza sia della religione sia della politica, e hanno molta più conoscenza della vita sulla strada che di quella in moschea. L'Europa è disunita su tutto, lo è stata e lo è pericolosamente ancora, ma oggi al pettine è venuto il nodo degli errori commessi nel contrasto a realtà criminali che sono divenute il brodo di coltura di un tentativo di eversione dei valori fondativi del secondo dopoguerra. La politica di molti governi, anche progressisti, si è limitata ad attendere che i criminali si sterminassero tra loro risolvendo problemi che si è sempre evitato di affrontare. Non ha funzionato, e la cronaca di questi mesi ha presentato un conto drammatico. La lotta europea all'IS sta fallendo anche sul piano della comunicazione. Intervistato dalla radio newyorkese Vnike, Nicolas Henin, giornalista francese che nel 2013 venne rapito dall'IS e tenuto prigioniero per 10 mesi in Siria, ha spiegato che per combattere l'IS bisogna distruggere la sua narrazione, il mito che è riuscito a crearsi grazie a un'accurata opera di comunicazione. L'IS ha costruito una narrazione mitologica vincente che colpisce e cattura l'attenzione dei giovani musulmani occidentali, i quali decidono di arruolarsi nelle sue file prima di tutto perché vogliono diventare eroi, diventare famosi, diventare qualcuno in una società che non gli ha dato altre opportunità, proprio come la propaganda jihadista gli prospetta. Per questo, secondo Henin, l'unico modo per contrastare tale meccanismo è costruire altri eroi, un altro film, una narrazione vincente da contrapporre a quella dell'IS. Per contrastare i terroristi, più che usare le bombe, l'Occidente deve costruire una propria narrazione che uccida la loro